Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Senza dubbio, gli egregi giudici religiosi potevano condannare e far lapidare Gesù come un bestemmiatore, ma ricordavano troppo bene che il tentativo, fatto più di una volta, era fallito. Egli aveva sempre trovato scampo. Tanto più che una morte col marchio del pubblico criminale era in perfetta linea con le loro intenzioni. Assai più che non una semplice morte per imputazione di bestemmia. Lapidandolo, arrischiavano senz'altro di farne un eroe. La morte per un motivo religioso lo poteva rivestire dell'aureola del martire. Se i componenti del Sinedrio lo condannavano per giudizio proprio, in caso di reazione popolare avrebbero motivo di temere il popolo, come tanto spesso era avvenuto prima. Invece, la morte da malfattore notorio e morte infamante per crocifissione era tale da spegnere inesorabilmente ogni umana reputazione del condannato. Perfino la legge di Mosè seppelliva nel più profondo oblio un nome con tanta macchia. Quando uno abbia commesso un delitto degno di morte e condannato a morte sia stato appeso ad un legno, il cadavere suo non vi rimarrà, ma nel giorno stesso sarà seppellito, perché è maledetto da Dio chi è appeso ad un legno, e tu non devi mai contaminare la tua terra che il Signore tuo Dio t'avrà dato in possesso. Il processo si avviava rapidamente alla fine, ma certamente era quello il momento più cruciale di tutta la passione. Ora Gesù veniva definitivamente misconosciuto, ripudiato, condannato dai giudici del suo popolo stesso, in un concilio che non si poteva più tacciare per illegale o in qualche modo invalido. Non reca dunque meraviglia che essi bramassero sbrigarsi in tutta fretta. Benché la coscienza non facesse sentire i suoi latrati, tuttavia avvertivano una vergognosa degradazione per quanto andavano compiendo. Suggestionati dallo sguardo di colui che avevano condannato a morte, sguardo che sembrava seguirli ovunque andassero. Non si richiedevano altre formalità, non altra testimonianza, essendosi egli stesso confessato reo davanti al supremo tribunale. Potevano dunque andare fino in fondo. Quelli allora esclamarono: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianze, poiché noi stessi abbiamo udito ciò dalla sua stessa bocca?» Non rimaneva altro a trattenerli, neppure qualche formalità di legge, e dopo aver stesi i loro piani, erano liberi di agire sull'istante. La casa e l'aula consigliare di Caifa, dove tutti questi preliminari avevano avuto seguito, erano situate nel quartiere inferiore della città, mentre la torre Antonia, dove Pilato teneva tribunale, era nella zona superiore, al di là del tempio. Non restava che condurvi Gesù per poter carpire, con la ratifica della loro sentenza, anche il beneplacito supremo per l'esecuzione da parte del governatore romano. Se tutto andava secondo le loro aspettative, l'esecuzione poteva aver luogo anche prima di mezzogiorno. era un opportunista, ed essi lo conoscevano bene. Dispotico nell'esercizio del suo potere, non certo incline alla mentalità religiosa dei giudei, non gli garbavano affatto manifestazioni religiose, comunque fossero, o le faceva oggetto di motteggi. Era un uomo di mondo, che non sapeva che farne del culto, e tantomeno di quell'anticaglia di cerimoniale in cui i giudei erano ingolfati. Inoltre, come si addiceva a un romano che ha in pugno il dominio, Pilato non nutriva simpatia alcuna per la vita ebrea, e benché proprio per questo fosse in uggia agli accusatori di Gesù, tuttavia al momento essi si avvidero che potevano avvantaggiarsene al loro intento. Non avevano che mostrarsi risoluti per piegarlo e persuaderlo di torbidi sicuri in città, qualora si fosse opposto alla condanna. Pilato dimorava in quel tempo a Gerusalemme allo scopo di tutelare l'ordine in un periodo facile a turbamenti e sommosse, e non accarezzava certo nessuna voglia di accrescere i suoi fastidi per amore di un solo giudeo. Dopotutto, altri vi erano da condannare a morte in quel giorno, poiché le esecuzioni avevano ordinariamente luogo alla vigilia di grandi festività, e per Pilato, uno più, uno meno, era affare di nessun momento. I sacerdoti e gli anziani, meno eccitati che non la notte innanzi, si rendevano conto e davano grande importanza alle prime impressioni sul giudice al quale stavano per presentarsi. Gesù doveva di nuovo essere legato. Ogni loro sforzo doveva essere diretto a farlo comparire reo confesso. Doveva presentarsi al tribunale del giudice romano come un delinquente qualificato. Ma era necessario che essi fossero solidali nel dire e nell'operare, in modo da escludere assolutamente ogni voce dissenziente, fosse anche una sola. Era ancora di buon mattino, circa le 6, come noi possiamo pensare. In un'ora così fresca non si poteva temere il cattivo umore della gente. Avessero anche avuto il ticchio di suscitare qualche disordine. Se riuscivano ad accelerare il loro lavoro, tutto poteva essere concluso ancor prima che la città se ne accorgesse. Non si deve dimenticare che questa congrega di sacerdoti e notabili, più che Pilato e la sua sbirraglia, temevano il popolo. Tutta l'assemblea si levò e, legato Gesù, lo condussero dalla casa di Caifa al pretorio e, così legato, lo consegnarono al governatore Ponzio Pilato. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo.